Il problema del divenire nell'essere di Dio è sempre stato un problema che ha fatto spuntare le corna dei filosofi, e non dico dei mistici, per i quali quello che conta è il sentire più che il ragionamento logico, ma indubbiamente dei filosofi e di tutti coloro che cercano di spiegare con la logica l'essere delle cose, sì. Perché non v'è bisogno che a voi lo illustri, dal momento che voi stessi vi siete spuntati le corna diverse volte e fino a che noi abbiamo cercato di farvi dei punteruoli di metallo ben temperato e fino a che appunto non abbiamo cercato di farvi intravedere qual è l'esistere dell'assoluto? Perché inizialmente vi lasciavamo nella vostra credenza, cioè in quella che più o meno è possesso di coloro che non sono atei, di un divenire in seno all'assoluto, al Dio, il quale ne sarebbe tanto trascinato, assoluto, è vero, non il divenire, l'assoluto sarebbe da questo divenire tanto trascinato da avere una natura di divenire anche lui stesso. Così egli conoscerebbe, in primo tempo, questo vi dicevamo, le scelte dell'uomo, perché forse per sua onniscienza, ma fino a che l'uomo non le operasse queste scelte, esse non si realizzerebbero in qualche modo. Questo voi credevate, è vero, figli e fratelli? Ma noi vi abbiamo detto che assolutamente in una natura di essere e di immutabilità, di eterno esistere, niente può in qualche modo scorrere, in qualche modo divenire, sia pure anche in una parte circoscritta e limitata di questa esistenza assoluta, in nessun modo, vero? Dunque questo scorrere e questo divenire non è che un apparente ed illusorio proiettarsi di qualche cosa, non è che un fenomeno illusorio, una sorta di miraggio di chi lo osserva. Ed allora da questo è nato il problema della libertà dell'individuo. Voi avete detto: se niente muta, se tutto è così scritto da sempre, qual è la libertà? Quali scelte noi abbiamo? Ed allora vi abbiamo ulteriormente spiegato, vi abbiamo detto: facciamo per un solo istante ancora l'ipotesi che la creazione si realizzi man mano nel tempo come voi sentite, cioè fino a che voi non avete scelto di costruire una casa, nel piano fisico, la casa non esiste in assoluto, è vero? Ecco, voi avete la libertà di scegliere se costruire o non costruire questa casa, vi abbiamo detto, e fate la vostra scelta. Ecco, se noi diciamo adesso che quello che voi avete scelto è sempre esistito e sempre esisterà, così era scritto da sempre, niente muta. Voi siete sicuri di avere fatto la vostra scelta in libertà, perché quello che era scritto non era scritto per un motivo trascendentale dalla vostra volontà, ma era scritto conoscendo la vostra scelta. Voi, in altre parole, non fate che, in funzione della vostra illusione, vivere ora quello che è da sempre, ma lo stesso dire ora è un'illusione. Essere vittima di questo sentire limitato, che per sua natura, proprio per il fatto di essere limitato, crede di provenire da un e volgere a un. Ma questo è, ripeto ancora, un'altra illusione. Perché quest'ora non è un'ora, ma è un sempre. È un percepire ora proprio perché è un sentire limitato e da questo, e per il fatto stesso che è un sentire limitato, dà l'idea di dire ora, io sento ora. Allora a questo punto, convinti voi, io me lo auguro, voi avete cominciato a dire: ma dov'è la variante alla storia che voi in un primo momento ci avevate portato come spiegazione delle libertà individuali? Noi vi avevamo detto: sì, è tutto scritto, è vero, figli e fratelli, così da sempre e sempre lo sarà. Ma nel vostro scorrere di sentire, laddove voi avete possibilità di scelta, esistono due soluzioni, due o più soluzioni, secondo quante sono le vostre possibilità di scelta, che tutte portano queste soluzioni ad un medesimo approdo, tutte hanno un analogo peso di esperienze e via dicendo, e che una sola di queste, quella che voi sceglierete, verrà da voi vissuta. Le altre esistono come possibilità. Certo che nell'apprendere la verità che tutto esiste da sempre, ma tutto esiste da sempre in funzione delle vostre scelte e la vostra libertà di scegliere, ecco che a questo punto le varianti alle vostre storie, cioè la materializzazione pratica, l'esistenza pratica nel mondo materiale delle vostre scelte non ha più ragione di sussistere. Voi dite: per quale motivo esistono queste varianti? Se io sono convinto che la mia scelta è fatta in libertà, quando io la faccio veramente in libertà, ancorché la storia che da sempre è scritta non rechi altre varianti, altri diversivi, e questo nel rispetto della libertà che io ho, che motivi ci sono che esistano questi diversivi e queste varianti? Quando anche non esistessero, io ugualmente avrei scelto in libertà. E noi vi abbiamo detto che le varianti hanno anche un'altra ragione d'esistere. E semplice e complesso sarebbe dirlo e spiegarlo. Voi potreste accettare, come altre volte avete fatto, come un principio, quando abbiamo cominciato a parlarvi dello scorrere del sentire, se voi ricordate, vi abbiamo cominciato a dire: adesso tutto insieme non potete capire, accettate questi principi, la non contemporaneità del sentire e via dicendo. Man mano questa accettazione di fede ha lasciato il posto ad una convinzione di ragionamento, è vero, figli e fratelli, ed allora era utile fare così. Ma questa volta delle varianti no. Noi vogliamo che voi stessi comprendiate la ragione. E poi non è così difficile. Le varianti fondano la loro esistenza su vari motivi. Non vi è un solo motivo. Guardate, noi tutti siamo convinti della preesistenza, della fatalità della nascita di una creatura. È vero? Una creatura come può essere l'uomo. Tutti lo siamo convinti. La nascita di un essere umano non può essere affidata al caso. È vero? Questo noi lo sappiamo benissimo, anche senza pensare alla teoria dei fotogrammi e alla verità che è tutto esiste così come noi lo viviamo da sempre e per sempre. Dunque, se è scritto che nasca un individuo, è scritto che nasca di un determinato sesso, con certi caratteri ereditari, qualora sia necessario che questo individuo uomo abbia quei caratteri ereditari. Ed allora spiegatemi perché esisterebbe un'infinità, un numero alto di spermatozoi nell'accoppiamento dell'uomo e la donna, quando sappiamo che quello e quello solo andrà a fecondare quell'uovo, perché se fosse uno diverso già potrebbe cambiare il sesso del nascituro, ma noi abbiamo visto che il sesso è già predeterminato, è vero? E allo stesso modo i caratteri genetici, così perché voi sapete che se cambiasse uno spermatozoo non solo potrebbe cambiare il sesso, ma anche certe malattie ereditarie non potrebbero manifestarsi, è vero? Se esistesse questa economia nell'universo, noi parliamo del piano fisico perché è una cosa che cade sotto la vostra attenzione, anche nel mondo naturale, voi vedete quanti sono gli animali che nascono, è vero? Quante sono le uova che un pesce depone e che un altro pesce feconda, è vero? Eppure non tutte riescono a far nascere delle vite, ed anche delle vite, dei piccoli, di quelli che nascono, non tutti riescono a giungere all'età in cui il piccolo diventa adulto. Questo che cosa significa? Che forse le cose sono fatte in gran numero prevedendo uno sciupio? No, assolutamente no. Ma pure questo principio è una realtà di fatto. Se tutto è scritto e stabilito in un mondo di fotogrammi da sempre e per sempre, non avrebbero ragione di sussistere queste varianti, queste duplicazioni, queste manifestazioni collaterali in numero superiore a quello che effettivamente si realizzerà all'atto pratico. È vero? Questi avrebbero ragione di esistere se il mondo fosse quale l'uomo da sempre lo vede, lo percepisce e lo presuppone, cioè affidato in buona parte al caso. Allora sarebbe giustificato per la riproduzione della specie, per la conservazione della specie, in previsione agli attacchi che dei nemici della specie che fanno alla prole, un gran numero di piccoli nascono, un numero molto inferiore di piccoli sopravvive, perché se il numero dei nascituri fosse molto inferiore, naturalmente gli adulti sarebbero il numero ancora molto inferiore a quelli che crescono e la specie si estinguerebbe. Questo è il ragionamento dei cultori delle scienze naturali che fanno vedendo la realtà nel piano fisico. Ma noi come possiamo conciliare questa realtà con il fatto che tutto è scritto da sempre per sempre con una precisione sbalorditiva, che non esiste sciupio, che non esiste false, come posso dire, delle vie intraprese falsamente, ma tutto è perfetto e niente può, anche nell'apparente disordine, andare al di fuori di quelli che sono i piani. E pur tuttavia noi vi diciamo: pregate, agite per il meglio del tutto. Adesso supponiamo di essere qua riuniti in questa stanza e di avere nel centro di essa un tavolo con sopra un'arancia. Ecco, se noi oggettivamente guardiamo l'arancia, cioè questo oggetto che noi chiamiamo arancia, lo abbiamo chiamato così perché ha un certo colore, una certa forma, contiene certi succhi, insomma, lo abbiamo catalogato in base a quelle che sono le reazioni ai nostri sensi che questo oggetto procura. È vero? Che possono essere un po' diversi le une dalle altre, fra due o più osservatori, è vero, ma che insomma in linea di massima anche nella loro lieve diversità una la può sentire più dolce, una più gialla, meno gialla, più aspra, meno aspra, dipende dal gusto personale, comunque è in una certa analogia per tutti, corrisponde ad una certa analogia per tutti. Noi abbiamo chiamato questo oggetto arancia in funzione di quelle che sono le reazioni che l'oggetto procura ai nostri sensi, così come i nostri sensi lo percepiscono. Ma se noi guardiamo oggettivamente, non vediamo sul piano fisico che un insieme di atomi, di molecole, di elettroni, di protoni, a secondo a quale livello lo osserviamo. Se lo osserviamo a livello più grossolano, vedremo delle molecole. Se andiamo al di sotto di queste, delle sostanze, poi delle molecole, poi degli atomi, poi di tutte quelle particelle, parti elementari, per dire, che costituiscono gli atomi, voi sapete, elettroni, protoni, nuclei, particelle e via dicendo. È vero, figli? Corpuscoli e via. Voi sapete tutta la nostra suddivisione che abbiamo fatto della materia. Quindi, se prendiamo in esame questo oggetto a livello dei corpi atomici, come possiamo chiamarlo arancia? Come possiamo distinguere gli atomi che compongono l'arancia dagli atomi che compongono l'aria che sta attorno all'arancia o del tavolo su cui questa arancia è posata? Evidentemente potremmo dire che esistono un gran numero di atomi, vedremo questi atomi in certi punti più vicini gli uni agli altri, in certi punti più lontani, più o meno fermi a seconda della temperatura dell'ambiente e via dicendo, ma indubbiamente l'oggetto arancia sparirebbe obiettivamente, oggettivamente sul piano fisico, è vero? Quando è che riappare questo oggetto arancia? Nel momento in cui io ho degli occhi fisici ed un corpo fisico. Allora posso dire che questo è un'arancia perché già intanto a quel colore, a quel profumo, a quel sapore, e così via, a quel peso e via dicendo. Se io dunque voglio avere un quadro completo, un'antologia completa dell'arancia, noi siamo intorno ad un tavolo, non dimentichiamolo, esistono due sistemi. Uno molto più limitato, quello di prendere l'arancia in mano e girarla da tutte le parti, è vero? Ma sarebbe un conoscere da un unico punto di vista. L'altro è quello invece di mettere insieme tutte le visioni dell'arancia dei vari osservatori che sono intorno al tavolo. Se io dunque devo fare una raccolta di tutte le conoscenze intorno all'arancia, non posso che altro che raccogliere tutti i punti di vista dei singoli osservatori che osservano questo oggetto. Non so se mi sono spiegato sufficientemente. Allora, che cosa significa questo? Obiettivamente, al di fuori degli osservatori, noi abbiamo visto che l'oggetto arancia non esiste più, o perlomeno non esiste più con le caratteristiche che si è abituati a conoscere nel piano umano. Non esisterebbe più la forma, non esisterebbe più il colore, non esisterebbe più il sapore, non esisterebbe più il peso. È vero, figlio, perché per avere tutte queste note, tutti questi requisiti, tutte queste proprietà, come chiamarle volete, occorre che l'osservatore sia un uomo, sia a livello umano e non a livello della materia. Ed allora la conoscenza a livello umano di quell'oggetto è costituita dall'insieme delle singole conoscenze individuali. Ecco il mondo del sentire degli individui e delle individualità, il mondo del sentire dei centri di sensibilità e di espressione, dei centri di coscienza e di espressione. Dunque, come si conosce un cosmo? Può dunque conoscersi un cosmo oggettivamente? No, come non si conosce oggettivamente l'arancia, perché oggettivamente un cosmo è una cosa tutta affatto diversa da quella che voi siete abituati a considerare e a vedere. Un cosmo dunque è costituito unicamente dall'insieme del mondo dei fotogrammi. Sì, cari figli, non esiste più né tempo né spazio, questo lo sappiamo ormai da tempo. Il cosmo può essere sperimentato unicamente nel sentire degli individui. Il cosmo, quale voi lo conoscete e quale cade sotto la vostra attenzione. Allora ditemi, come si può pensare che a livello di coscienza assoluta sia possibile percepire anche tutti insieme i cosmi secondo una percezione individuale. Questa è una cosa impensabile, è vero, figlio? Il sentire dell'assoluto è dunque un sentire del tutt'affatto diverso. Tutt'affatto diverso da quello che fino a questo momento potevamo pensare. Non è dunque un sentire totale del tutto, ma è un sentire che travalica il tutto, che non è composto di piccole sentire individuali, come noi possiamo essere portati a credere, ma che tuttavia comprende questi sentire che stanno alla base del suo essere infinito. State attenti. Se un'alta entità, un maestro, come dir volete, volesse scendere in un cosmo diverso da quello al quale appartiene nei suoi esseri, nei suoi stati d'esistenza più grossolani, non potrebbe andarvi altro che se fosse vista, prevista una serie di fotogrammi in quel cosmo, in quell'altro cosmo, nei quali fosse prevista la sua visita. Perché, questo avete cominciato a comprenderlo anche voi, non è possibile una visione di un cosmo da un punto di vista oggettivo, se, come non è possibile una visione dell'arancia, che abbiamo visto, visione oggettiva. Ma il cosmo può essere visto, sperimentato e sentito unicamente attraverso al percepire dei sensi, dei centri di sensibilità e di espressione e di coscienza e di espressione. Dunque questi centri di sensibilità e di coscienza e di espressione non sono che i raggi, le propagini, le radici che provengono e conducono al centro di ogni cosa, dell'unico sentire, il quale, badate bene, è di natura tutt'affatto diversa dalla totalità dei sentire individuali di questo o di altri cosmi. Pace a voi.
Grazie. Vogliamo parlare di Dio? Non possiamo che dire l'assoluto è l'assoluto. Quando noi parliamo di virtuale frazionamento dell'assoluto, noi già parliamo della sua prima manifestazione. Ed allora nel virtuale frazionamento dell'assoluto noi possiamo riconoscere il manifestato del non ed il non manifestato. Il manifestato le scintille divine, il non manifestato ciò che virtualmente fraziona le scintille divine. E così analogamente ciò che separa un cosmo dall'altro, ciò che separa un sentire dall'altro, ciò che separa un individuo dall'altro, un'individualità dall'altra, in ultima analisi ciò che separa ogni elemento da ogni altro elemento.
Io sono la guida fissa di Roberto. Ecco.
Vengo qua per fare da ambasciatore ad una entità. Si tratta della entità guida di questo nuovo figlio. E era, voi sapete quanto difficilmente abbiamo queste ragguaglie. Si tratta di una entità che in una precedente incarnazione era un monaco etiopico e conobbe il figlio nuovo che è qui fra noi adesso. All'epoca in cui si conobbero, egli era il re etiopico Asilidas e, ascoltando i consigli del suo monaco, cacciò le infiltrazioni dei gesuiti che i gesuiti facevano in quella epoca in Etiopia. Ecco, adesso il vuole farti un dono. Prendi le mani dello strumento. Ecco. I piedi. Appartiene a lui, l'hai preso dalla sua forma, spero che non sia per te un motivo di raccapriccio. Ecco, la mia missione è finita per presso di voi.
Grazie.
Vi saluto tutti.
Mi accingi, caro, mi vedi qualche volta, mi spingo, cerco di essere coraggioso, ma è difficile, il dolore è più grande di me.
Grazie.
Avete avuto paura?
No, tesoro, sentivamo quello.
Sembrava. Non posso mai fare le bombe? Sentiva
dopo dalla gamba, gliela tirate.
Ma quando io ne so nulla.
Ah, ecco, vedi.
Non c'è nulla, mamma. Mamma, io mi sono... Perché tu dici che sono stata io per la cosa della gatta?
Perché
la gatta la fa trendy. Ma non ho visto nulla. Smettila, non si può in casa della Nellina fare queste cose.
Sì, Enrico, Enrico fa, ancora non è mezzo.
Fare, sì.
Ma non è mezzo.
Guardalo. Guarda, è
Enrico, adesso sì, sarebbe meglio spegnere.
ha voluto fare la finalino. Come lo zio Roberto poteva succedere.
Che cosa mi racconterai? Come finale fai anche i tuoi vicini che te li racconti?
Il professore che viene
ha
da Bologna,
una
no?
Bambina.
Sì, ha portato una bambina.
Nulla. No, senti, non dire la bambina, perché sennò no, è un no. Bambino crullo.
Ma certo, un bambino crullo, certo. Senti, Lili, tu hai seguito Ginetta in questi giorni, mi puoi dire qualcosa in ospedale, tutte le indagini?
Sì.
Niente di grave?
Una curettina un pochino suave, palunghina.
Palunghina?
Non glielo dico.
No, non glielo dico, grazie, Lili, scusa.
Enrico si raccomanda, eh?
Enrico,
senti, Lilina, la mamma Regina come la vita. Non ho pazienza.
Ma è... senti anche l'altra gamba,
sento un po'
di
ma che cos'è lì?
Provo a portarlo da... ma che cos'è Pettina? È una cosa che va avanti degli anni, ma una cosa che non va a migliorare.
Sì, ma che natura è?
Non ti preoccupare, è una cosa...
Giusto. Dai, dove devo portare?
Dove portare? Dai cappelli. Sai, ci farebbe bene anche a te. Sai, Nellina.
A me?
Sì. Qui ti tira tutta. Ti passa ogni cosa. Dai cappelli.
Di chi è lei? Aspetta. Che è un guaritore?
Aspetta.
Dottore?
Non ce lo dico.
Non c'è rusico? Non sono più di moda lì.
Il fratello. Aspetta. Sai, c'ho questa infezione, dai capelli. A Morria! A Morria.
Dove?
Nelle parti di Modena, credo, ma io non so.
Tra Morria.
Il collo, sai, tira tutto così, poi se dove toccare, così, non c'è così, poi che
ma anche se
si può chiedere qualche cosa.
Sì.
Senti,
ma che riferire a te? Sono le cose, non tutti le volte, alcuni vengono da... chi c'ha un osso fuori posto, chi c'ha un cervello fuori posto, no?
Quello che lo era.
Si chiamava anche Luisa, era lì, ma non questa qui, è quella che sta... Sì, è vero. È quella che sta adesso di casa. Dove stavo io prima, al piano di sotto.
Sì,
ah, sì.
Sì, è quello, ma è una forma, come si dice, senile, come si dice, non lo so.
Sì, insomma, meno attive, meno
violente.
Non mi pare
che lei è ciò.
Sì,
aiuta la mia. Perché non mi aiuti di portare bene.
Aiuta.
Grazie. Enderina, come si sta lì? Puoi tirare la mano?
Thank you.
Senti, che quell'altra cosa è la mia.
Questa è la mia. E tu vai così a fare il calcio?
No, la voglio sempre.
Non
lo vuoi
mettere?
No,
se non mi
vuoi,
piace. E tu, ma sta con te. Si canta per la roba, ma non mi vuoi.
Qui ci sono le caramelline.
Che venuto è signora Merighi stasera? No, no, un posto. Posso, lascio andare a trovare le caramelle, figurati se
vuoi. C'è il
no, no, un posto. Ancora le caramelle. Allora, tanti saluti a tutti, tanti bacioni a tutti, tante belle cose a tutti.
Esatto.
Non viene più mai.
Mai più
a te.
Perché ci ha rinnegato.
Sì.
Perché siamo troppo zufoni.
Sì.
pensi si sia.
È un'altra compagnia.
Sì, ha detto che lui assolutamente non viene più.
Non viene, c'è già il problema.
Ritanni fortemente della mamma dello struggimento. Caramelle.
Ma certo, tesoro mio.
Posso anche distribuire?
Certo, è questo il tuo compito, no?
E si distribuisce
le tua gentilezza, vero? Compito.
E sì, ne fa qualcosa, distribuisce
le tue
ora.
Io l'ho preso del tuo lì, tesoro, noi al buio.
Non fa nulla,
vero? Senti, il nostro caro amico di Tesoro andrà benino, no? Con quel disturbo che ha. Non c'è da stare preoccupati, sì. No?
Questo le parla alla veglia. No, con Dio non posso parlare, per carità.
Tutta la scatola?
Tutta la scatola? No, una sola.
Ah, una.
Per una sola brutta o per una sola bella?
Sì, me lo dico.
No, ti domandava, non le puoi parlare per una ragione buona o per una ragione brutta?
Non posso dire.
Dilli, cara. Senti, Lilli, quelli di Brescia.
Sei stato sempre
cominci a fare divina. Aiutami. Lilli, quelli di Brescia, quando verranno o non verranno mai?
Un po' di materia per buttare alla gente.
Da buttare alla gente?
Tutto il muro portato.
No, Lilli, per amor di Dio,
le tue
panze, Lilli,
ha detto la sapete di qua, pare, si fa una guancia destra e una guancia
sinistra. Tanti lasciate a tutti, tutti a rivederci.
Tanto amore.
Un saluto e anche una benedizione a tutti voi, figli.
Grazie.
Ecco, state concentrati.